Chi ha letto il foglio in bacheca avrà visto questo strano titolo, Verso un nuovo stile di vita. Facendo riferimento all'epistola ai Galati, della quale già domenica scorsa era stato suggerito di rileggere, o leggere, a seconda dei casi, il capitolo 5. E ne leggo una parte, io vi invito a seguire la lettura, prendo la vostra Bibbia, che spero abbiate tutti con voi. Leggo il primo versetto del capitolo 5 e poi vado al versetto 16, 13 con quello che segue. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Versetto 16. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Diciamo subito che l'Epistola ai Galati non è un'epistola facile. Chi ci si è dedicato a cominciare, io dico a cominciare, ma di fatto a continuare da Lutero, si è dedicato, direi la vita, per penetrare non solo questa chiaramente, ma i concetti che esprime sono dei concetti estremamente profondi, per cui vi chiedo un maggiore sforzo di attenzione, di concentrazione per quello che ho in cuore di condividere, che in pochi minuti si è ben lontani dal penetrare più di tanto nelle profondità di quello che l'Apostolo Paolo evidenzia. Ma quello che risulta, che emerge, è che l'argomento della libertà in Cristo sta molto a cuore, troppo a cuore dell'Apostolo Paolo, per non dovercisi ulteriormente soffermare e approfondire la comprensione del messaggio che vuole trasmetterci. Quello che emerge nella lettura che ho fatto è un evidente contrasto. Al versetto primo abbiamo letto: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, finalmente liberi. C'è di che esultare. Ma attenzione, al versetto 17, verso la fine, Paolo ridimensiona gli entusiasmi, perché mette in evidenza un estremo contrasto tra i desideri della carne, cioè quelli spinti dalla nostra comune natura umana di peccato. Paolo stesso dirà ai Romani, non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi il contrasto tra i desideri della carne e i desideri dello Spirito Santo. Un contrasto enorme. E afferma Paolo categoricamente che si tratta di due realtà totalmente opposte tra loro, o l'una o l'altra. Quindi, cosa dice? Se siamo stati liberati da Cristo, non è per fare quello che vogliamo. Quello che ci contraddistingue come cristiani è, in questa realtà di liberazione, il modo di pensare e di agire. Ma di che libertà si tratta se non posso fare quello che voglio? Questo è il punto. Il nostro concetto di libertà è fare quello che meglio penso, quello che meglio ritengo, quello che preferisco. Ma qui non stanno così le cose. Se per libertà intendiamo il poter fare quello che si vuole, la libertà che si ha in Cristo delude. È una delusione. È una libertà anomala. La libertà in Cristo, evidenzia Paolo, ha due aspetti. Ha un aspetto positivo, perché rimuove dalla schiavitù della legge, cioè dalla rigida osservanza dei divieti e delle disposizioni di legge. E questo è un aspetto positivo, ma ne ha anche uno negativo, come abbiamo visto. È una libertà che non lascia liberi di fare quello che si vuole. Questi sono gli aspetti della libertà in Cristo, ma il suo vero scopo è quello di rendere possibile un cammino nuovo, diverso da quello che ci è spontaneo, da quello che ci è naturale. Pensiamo soltanto a circostanze della quotidianità, dove guidando una minima contrarietà, qualcuno che insomma fa cose che non dovrebbe fare, che cosa sorge spontaneo dentro di noi? Lo lascio a voi decidere dire cosa. Questo perché? Perché c'è qualcosa dentro che non ci porta spontaneamente a dire, insomma, forse avrebbe fatto meglio a non fare quello che ha fatto. Però, insomma, perdoniamolo. Che sforzo dobbiamo fare per poter esprimere a noi stessi un sentimento di questo genere? Mentre invece quello che ci viene spontaneo, sappiamo benissimo quello che è. E questo è un esempio banale per sottolineare proprio che cosa c'è dentro di noi che ha bisogno di essere rivisto. Ed attraverso la trasformazione della mente sarà lo Spirito Santo a indicarci delle nuove linee guida per percorrere un nuovo stile di vita. Quindi il non poter fare quello che voglio non è più il risultato di tentativi miei di oppormi con tutte le migliori intenzioni a ciò che mi viene spontaneo, che Paolo racchiude i desideri della carne, ma è il risultato di un nuovo cammino reso possibile da questa trasformazione dello Spirito Santo in virtù della libertà in Cristo. E inoltre dobbiamo, appunto, in relazione a questo, considerare che per natura la nostra volontà non è libera. Non è libera. È proprio perché a causa di quella natura ribelle che abbiamo ereditato da Adamo, c'è quel voglio fare di testa mia. Questa è stata la ribellione di Adamo. Voglio fare di testa mia. E questo. E ce lo troviamo, che ci piaccia o no. Da qui appunto il bisogno di essere liberati. Però è opportuno ricordare, e Paolo lo esprime in queste parole e in quelle che hanno anche preceduto, che la libertà in Cristo non è una libertà che abolisce le regole. Cioè la legge in sé, ricordiamo che Cristo ha detto non sono venuto per abolire ma per adempiere. Il discorso è ampio, non mi ci addentro. Ma, ripeto, va intesa come l'azione dello Spirito Santo che trasforma da dentro, che agisce da dentro rinnovando la mente. Cambiando quindi le priorità, gli interessi, gli scopi e quindi le nostre azioni. Questo rinnovo è opera dello Spirito Santo. La nostra natura di peccato viene rinnovata, trasformata nel profondo con la nuova nascita in Cristo e mediante il rinnovamento della mente. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Al faccio di testa mia, frutto dell'eredità di peccato che ci avvolge da dentro, la libertà acquisita grazie a Cristo apre a una nuova possibilità. Posso fare non più di testa mia. Voglio precisare che posso fare non più di testa mia non vuol dire non posso più fare di testa mia. Non so se ho colto la differenza. Posso fare non più di testa mia. Quindi è l'effetto dell'opera dello Spirito Santo in chi ha creduto in Cristo, riconoscendo la sua signoria. Ma rimane pur sempre una libera scelta. Lo Spirito non costringe. Libera scelta di decisione e di azione. Ora puoi, ma non sei costretto. Infatti, come si esprime Paolo? Camminate! Io devo camminare e non adempirete. Questo vuol dire che se non cammino adempio, se non cammino secondo lo Spirito corro il rischio di ricadere. Questo spiega perché il pur nobile tentativo che ci viene, proprio questo sentimento di opporsi ai desideri, alle opere della carne, se è il tentativo di affidarsi a degli sforzi di svolontà, questi possono produrre qualche momentaneo risultato. Ci sono riuscito a non fare quella cosa, a non dire quella cosa, a non comportarmi in quel determinato modo. Ci sono riuscito, come sono bravo. Non è così, perché questo vuol dire far ricadere l'effetto, il risultato di un successo sulla mia bravura. Cristo non serve più. Può produrre qualche momentaneo risultato, qualche successo, ma senza alcuna certezza di un costante e duraturo effetto. Lo Spirito Santo permette invece un cammino diverso. Trovo particolarmente interessante quanto l'Apostolo Paolo esprime al versetto 18 di quello che abbiamo letto. Se siete guidati dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Richiede uno sforzo di attenzione, penetrare nel senso, nel significato di queste affermazioni. E ci può aiutare quanto lui stesso scrive ai Romani a questo proposito, dicendo, Romani capitolo 7, versetto 7, io non ho conosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. La consapevolezza di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato non viene da una nostra valutazione, perché altrimenti ognuno avrebbe i propri parametri, ma viene dalla consapevolezza di quello che viene evidenziato. Non, perché è quello che Paolo sottolinea. Quindi essere sotto la legge vuol dire essenzialmente due cose. Sapere che una cosa è sbagliata, proprio perché è la legge stessa che lo afferma, e dall'altra parte sapere di dover osservare le prescrizioni della legge di Dio per non scivolare in questa realtà di ciò che la legge definisce sbagliato. E questo, se è il risultato dei miei sforzi, è qualcosa di frustrante, spesso avvilente e anche deprimente. Quando le mie cadute mi mostrano l'incapacità di raggiungere l'obiettivo, percepisco un senso di inadeguatezza, da cui possono scaturire facilmente dei sensi di colpa. E questi diventano un facile gioco di chi ne approfitta per insinuare nella mia mente, nella nostra mente, non sei mica un bravo credente, sai, cosa ti credi? Non so se vi è mai successo questo. Essere stati liberati da Cristo vuol dire non essere più sotto il giogo della legge. E il camminare per lo Spirito, il frutto dello Spirito, è sicuramente un baluardo contro quel veleno chiamato l'amarezza del dopo e dei sensi di colpa che ne derivano. Questo non vuol dire che siamo diventati perfetti, non vuol dire che siamo liberati dalla possibilità di peccare, ma che siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato. L'Apostolo Paolo ancora, questo nell'Epistola ai Romani, che con l'Epistola ai Galati si intreccia fortemente su questi concetti, dice: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire ai suoi desideri, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio, come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Questo non vuol dire che non si possono verificare situazioni di scivolamento. È bene chiarirlo. Ma il peccato non avrà più quel potere di schiavitù proprio di chi è schiavo, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. È sicuramente questo un argomento profondo e complesso sul quale, se Dio vorrà, ritorneremo proprio parlando del nuovo stile di vita. Allora, abbiamo detto che la guida dello Spirito è l'effetto di aver affidato a Cristo le redini della nostra mente. La mente agisce ugualmente. La volontà viene esercitata ugualmente, ma il controllo Le motivazioni e l'azione passano dal nostro io alla guida dello Spirito e il desiderio di ubbidire trova soddisfazione per la grazia di Dio. Mi permetto a questo punto di citare Lutero, perché è proprio dal suo accurato studio di questa epistola che ha realizzato come in Cristo, attenzione alle parole, la servitù della devozione, devo fare per ottenere, lascia posto alla libertà per convinzione. La servitù della devozione lascia posto alla libertà per convinzione. E la convinzione è la risposta della sola fede in colui che ci ha liberati. Sono diventato, quindi posso. Voglio spendere due parole su questi termini, devozione e convinzione. E ho trovato una cosa molto interessante che può essere utile condividere. La parola devozione, che nel contesto, nel linguaggio religioso indica qualche cosa, in realtà ha una origine abbastanza strana, ma che però poi spiega il perché viene intesa in un certo modo. Allora, per devozione, in latino devotio, si intende una pratica religiosa dell'antica Roma, siamo di qualche secolo prima di Cristo, secondo la quale il comandante dell'esercito romano si immolava agli dei mani, tante divinità, per ottenere in cambio della propria vita la salvezza e la vittoria dei suoi uomini. In particolare, nel 340 avanti Cristo, il console romano Publio Decio Mure, combattendo contro i latini, già allora c'era il contrasto tra romanisti e latini o laziali di oggi, dopo aver consultato gli auspici prima della battaglia del Vesuvio, e riscontrando che questi auspici erano poco favorevoli ai romani, chiese al pontefice, questo termine, che oggi viene usato per identificare sappiamo chi, in realtà esisteva già molto prima, perché era il termine che designava il sommo sacerdote delle divinità, e si chiamava appunto sommo pontefice. È bene sapere anche le origini di tante cose. Allora, visto che questi auspici erano poco favorevoli ai romani, gli chiese come avrebbe potuto sacrificarsi per salvare il suo esercito. Il pontefice gli mostrò un rito sacro, secondo il quale, indossata una toga pretexta, che era una toga particolare, velatosi il capo, si chiedeva agli dèi la distruzione dell'esercito nemico in cambio della propria vita. Do ut des, do per ricevere. Espletate queste formalità religiose, il console si lanciò a cavallo tra le file nemiche. Dopo aver ucciso molti nemici, cadde a terra in modo eroico. Questo gesto diede ai suoi una tale fiducia e un tale vigore che i romani si gettarono con grande impeto nella battaglia, mentre i nemici confusi cominciarono ad arretrare sotto la foga dell'armata romana, rincuorata dal sacrificio del proprio comandante. La vittoria alla fine arrise ai romani. Questa è l'origine della parola devozio, da cui deriva la parola devozione. Oggi la parola devozione indica l'osservanza di pratiche religiose prescritte, quindi niente di diverso da allora, anche con l'offrire dei voti, sempre con lo scopo di ottenere un beneficio. È un'operazione di scambio. Questa è l'origine e l'applicazione oggi della parola devozione. La convinzione sta a indicare invece altra cosa. Essere vinti con. Convinzione, vinti con, vinti da. È una ferma certezza morale o intellettuale derivante da argomentazioni o constatazioni. La convinzione è una professione totale di fede, di un cuore conquistato, un cuore che è stato vinto da qualcosa. Racchiude in sé la cosciente risposta del fedele, del credente, se preferite, a ciò che Dio dice come l'effetto dell'essere stati vinti dall'amore di Cristo. Se nella devozione sono io che agisco per ottenere, nella convinzione è lo Spirito che agisce in me, che convince e mi porta ad agire conseguentemente. Ritengo personalmente importante il conoscere questi apparenti dettagli. È lo Spirito che convince, che vince con le argomentazioni e l'azione che opera. Non sono io che posso pretendere di guadagnare qualcosa. Cito ancora Lutero, ha voluto quindi, sulla base di queste riflessioni, sottolineare che Cristo ha liberato l'uomo dalla religiosità esteriore, cioè la ritualità e l'osservanza finalizzata ad ottenere un beneficio, facendo della religiosità l'interiorità dell'uomo. Ha liberato dalla religiosità esteriore, facendo della religiosità l'interiorità dell'uomo, intesa come rapporto personale con Dio in Cristo. E allora, come la mettiamo con questa libertà che non ci fa essere del tutto liberi? Attenzione, questo è acceso. Poi, eccolo qua. Mi sono collegato a un articolo del codice penale per spiegare questo non essere del tutto liberi. L'articolo 228 del codice penale, del nostro codice penale, recita che la libertà vigilata è una misura di sicurezza non detentiva, che consiste in una limitazione della libertà personale del soggetto tramite un complesso di prescrizioni, alcune a contenuto negativo e altre a contenuto positivo. Essa si applica a coloro ai quali, imputati per reato, sia stata riconosciuta da un giudice una pericolosità sociale. L'applicazione della misura prevede una serie di limitazioni alla libertà personale del colpevole, destinate a impedirne il comportamento di nuovi pericolosi reati e a favorire il suo riadattamento sociale grazie alle misure di controllo e di sostegno. Che cosa c'entra questo col nostro discorso? Io mi ci sono rispecchiato proprio in relazione a questo non potete fare quello che vorreste. In che modo? Allora, riprendiamo la seconda parte, quella scritta in giallo, e diamogli una certa connotazione. La libertà vigilata si applica a coloro ai quali imputati, e io ho collegato il versetto di Romani, non c'è nessun giusto, neppure uno, perché mi sento imputato. Per reato, Paolo scrive alla lettera ai Romani che tutti hanno peccato, quindi mi sento reo. Sia stata riconosciuta una pericolosità sociale. Gesù ci ricorda che ciò che esce dall'uomo, questo sì che contamina l'uomo. È dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, che escono le cattive intenzioni, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. E questa non è una pericolosità sociale? Scusate. Da un giudice, il quale, applicando lo stato di libertà vigilata, non ha applicato la giusta condanna detentiva per il reato commesso. Dio è un giusto giudice, ce lo ricorda un salmo. Ma la parola dichiara che ora dunque non c'è più nessuna condanna per quelli che sono uniti a Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito che dà la vita per mezzo di Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Un giudice che è stato, nel caso dell'articolo del codice penale, un giudice benevolo, che anziché applicare la condanna corrispondente a un reato, fa seguire al reo un'altra strada di riabilitazione. Noi abbiamo un giudice che ha fatto ben altro. Non ci ha condannati. Dio, che è un giusto giudice, dice: non c'è più nessuna condanna. In che modo si applica questa libertà vigilata? Con l'applicazione della misura, cioè l'applicazione della misura prevede una serie di limitazioni alla libertà personale del colpevole. Paolo dice: non potete fare quello che volete. Il codice penale ci sta dicendo la stessa cosa. E questo colpevole, che non può fare quello che vuole, deve tenere una precisa condotta. Non solo non può fare quello che vuole, ma deve applicare l'insieme delle prescrizioni stabilite. Queste limitazioni sono destinate a impedire il compimento di nuovi pericolosi reati. E io non ho potuto non abbinarlo a quello che Paolo dice, che abbiamo letto: le opere della carne sono manifeste. E sono dei nuovi pericolosi reati. Ma non solo. Lo scopo è quello di favorire il suo riadattamento sociale. È quello che ci viene detto: camminate secondo lo Spirito e non adempirete. E infine esistono, e l'articolo lo riporta, grazie alle misure di controllo e di sostegno, il frutto dello Spirito. Credo che come cristiani dovremmo provare a considerarci come sottoposti a un benedetto e sicuro regime di libertà vigilata. Lo sviluppo del pensiero di Paolo sta proprio qui, nel fornire le corrette indicazioni per vivere nella quotidianità il nostro stato di libertà vigilata in Cristo, con un nuovo stile di vita che deve caratterizzare ogni vero cristiano. Lo stile di vita. Se Dio vorrà, ritorneremo ancora su queste pagine conclusive dell'Epistola ai Galati, proprio per vedere come queste, ma non solo queste, siano l'indicazione per questo nuovo stile di vita. Intanto, se volete, possiamo fermarci un momentino, già fin d'ora, con le nostre riflessioni e preghiere, se vogliamo, e provare a esaminarci alla luce delle parole di questa epistola che abbiamo letto, per vedere se il mio, il tuo stile di vita rispecchia in che modo il nuovo cammino indicato dallo Spirito Santo. E concludo con la lettura di alcuni versetti dall'Epistola di Paolo ai Filippesi, Filippesi capitolo 4, leggerò il versetto 8 e 9 e 7, non 7, 8 e 9, ma 8, 9 e 7. Questa raccomandazione dell'Apostolo Paolo. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, udite, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. Amen.